E allora, buon pomeriggio e bentornato ai nostri microfoni a Gianni Cuperlo, ben trovato.
Buongiorno, ciao, salve.
E grazie per essere con noi. Lo ricordo, è presidente della Fondazione PD e candidato al plurinominale della Camera nel collegio Lombardia 1, giusto Cuperlo?
Giusto.
Perfetto, benissimo. Era un po' di tempo che non ci sentivamo. Allora, intanto mi dico una cosa. Come sta andando questa campagna elettorale, la sua campagna elettorale? Che impressioni ha guardando soprattutto a questi ultimi 4 giorni?
È una campagna elettorale particolare, per certi versi strana, difficile, innanzitutto per i tempi. Una campagna elettorale breve che coincide con la coda finale dell'estate, siamo precipitati a elezioni anticipate in una logica del tutto imprevista e anche improvvida. Pochi avevano previsto una crisi del governo Draghi alla fine di luglio e invece questo è accaduto ed è stata una responsabilità seria, grave, che si sono assunte le forze che quel governo hanno fatto cadere. Noi ci siamo predisposti a fare la campagna elettorale nell'unico modo che conosciamo, cioè stando tra le persone, andando nei mercati, costruendo le iniziative, cercando di contattare quella fascia di indecisi che si sa essere ancora molto, molto estesa. È la prima volta che nell'Italia repubblicana si vota all'inizio dell'autunno, c'è un precedente storico soltanto, l'avete ricordato molte volte, 1919, ma diciamo che il triennio successivo non porta bene alla storia di questo paese e le impressioni sono che non tutti stanno facendo la campagna elettorale, il Partito Democratico sì, l'ho detto, lo facciamo nel modo in cui sappiamo e io penso che ci siano tutte le condizioni per compiere quella rincorsa e quel recupero di cui sta parlando Enrico Letta in questi giorni, in queste settimane. Questo è un voto che deciderà molto del futuro prossimo del nostro paese. Al centro di questo scontro, di questa campagna elettorale, dopo molti decenni c'è chi addirittura scomoda il rimando storico del 1948, ma insomma al di là dei rimandi storici, dopo molti anni il cuore della campagna elettorale riguarda anche non solo ma anche la collocazione internazionale del nostro paese, l'ancoraggio come noi crediamo sia fondamentale ai paesi fondatori dell'Unione Europea, evitando di deragliare verso altri modelli che non ci appartengono, e poi il cuore della campagna elettorale sono ovviamente i bisogni materiali di milioni di famiglie, di milioni di lavoratori, di imprese, il costo dell'energia.
I temi sono sempre quelli, esatto, energia, caro bollette, lavoro. Senta Cuperlo, prima di arrivare e di chiederle anche un'impressione rispetto a quello che è stato ieri faccia a faccia tra Enrico Letta e il cancelliere tedesco Scholz e poi quel vertice che c'è stato con i socialdemocratici. Stavo guardando quello che ha dichiarato Letta qualche minuto fa da Salerno e che hanno riportato puntualmente le agenzie. Ha detto il segretario nazionale: in questi giorni vi chiedo di parlare alle persone e convincere che il voto del 25 settembre è un voto determinante per il futuro del nostro paese. Se vincono gli altri sarà un disastro. Noi dobbiamo essere in grado di dire a ogni italiano quale sarà l'Italia del 2027, immaginando già i prossimi 5 anni. Lei che paese immagina, Cuperlo?
Ma immagino un paese dove non ci sia la flat tax sulla riforma del fisco. Questa è la battaglia della destra e l'avevano già condotta in passato con esiti fallimentari, l'hanno riproposta in questa occasione, però ragioniamo che cosa significa una tassa piatta, un'aliquota fissa, secondo Forza Italia il 23%, secondo la Lega addirittura il 15%, significa che se noi applicassimo quell'aliquota dal 1 gennaio dell'anno prossimo, dal momento che già oggi il 90% dei 40 milioni e passa di contribuenti italiani tra deduzioni e detrazioni paga meno del 23%, avremo una riduzione secca del gettito fiscale di un terzo del totale, e se l'aliquota fosse il 15% la riduzione sarebbe del 50% del gettito, ma senza quelle risorse noi non avremmo la possibilità di tenere in piedi un sistema di welfare adeguato, non potremo investire nella sanità pubblica e nella medicina territoriale di prossimità dopo gli anni tragici del Covid, non potremo investire nella scuola e nella formazione. Penso a un'Italia che sappia spendere sino in fondo, sino all'ultimo euro, i 209 miliardi del PNRR, dobbiamo spenderli entro il 31 dicembre del 2026, lì dentro ci sono 2.000 asili nido, 100.000 aule scolastiche.
Ma lei ha capito, Cuperlo? Lei ha capito,
no,
perché...
solo per finire questo ragionamento, penso ad un'Italia che faccia del principio di equità, di redistribuzione delle risorse, di opportunità anche per chi fino ad oggi le opportunità non le ha viste o se le ha viste negate, un'alternativa credibile ad una destra che ci porterebbe indietro nel tempo, sia sul versante, l'abbiamo accennato, delle alleanze internazionali del nostro paese, sia sul versante delle libertà e dei diritti delle persone.
Certo, volevo, a proposito del capitolo PNRR, oggi stavo leggendo l'intervista che il sindaco di Firenze Nardella ha rilasciato al Corriere della Sera. Lui, insomma, da amministratore esprime grande preoccupazione, no, per quello che ha sentito dire alla destra in tema di PNRR. Nardella parla di improvvisazione, di approssimazione, ma lei ha capito perché la destra vuole, come dire, mettere le mani sul PNRR, rivedere il piano del PNRR per quanto riguarda il nostro paese?
Ma perché l'approccio della destra sia sempre lo stesso, no? Vinciamo le elezioni e dopo comanderemo noi. Ma governare un grande paese come il nostro non significa comandare. E porre il tema di una revisione, di una riscrittura di parti anche significative di quel piano significa semplicemente rinunciare alle risorse provenienti dall'Europa, perché abbiamo presentato quel piano votato dal Parlamento e l'abbiamo presentato all'Europa chiedendo all'Europa di darci quelle risorse in cambio dell'impegno a rispettare le scadenze di quel piano. Rivederlo, riscriverlo significa sostanzialmente rinunciare a una quota parte di quelle risorse e quando la destra sostiene che le regole stesse dell'Europa prevedono la possibilità di rivedere il piano, in verità dicono una bugia, perché l'articolo 21 che regola appunto il sistema di erogazione dei fondi sostiene che si possono rivedere alcuni singoli progetti quando oggettivamente impossibili da realizzare, ma non è la posizione della destra in questa campagna elettorale. Loro, ripeto, dicono dateci il voto che poi ci penseremo noi a riformulare il piano secondo le nostre valutazioni, le nostre esigenze, ma così si rompe l'unità dell'Europa sul PNRR e soprattutto si costringe l'Italia ad una posizione ancora una volta di estrema marginalità, perché offriremmo per l'ennesima volta l'immagine di un paese inaffidabile.
Certo. Allora, Cuperlo, lo ricordavo qualche istante fa, ieri il segretario nazionale Letta è stato... c'è stato questo faccia a faccia col cancelliere tedesco Scholz, c'è stato questo vertice con i socialdemocratici che hanno espresso, insomma, grande preoccupazione, no, per quello che sta accadendo nel nostro paese, per un'eventuale affermazione della destra. Se vince questa destra, lo riporta oggi La Repubblica, sono le parole del leader del socialdemocratici, la prossima Ungheria rischia di essere l'Italia. Volevo sapere questo che segnale è, insomma, no, da parte di un altro grande paese europeo come la Germania.
È un segnale certamente significativo. Stiamo parlando, appunto, come dice lei, della Germania, del paese, di uno dei paesi più importanti del continente. È significativo che Enrico Letta sia stato ricevuto dai vertici della socialdemocrazia, dell'SPD e dal cancelliere Olaf Scholz, perché dà la misura anche della credibilità, no, dell'autorevolezza del segretario del Partito Democratico. Questo è un aspetto che conta nella diplomazia, nella politica europea, sullo scacchiere internazionale, ed è anche una delle ragioni per le quali noi abbiamo ritenuto un errore gravissimo determinare la caduta del governo Draghi, no? In questi mesi si è molto evocato, si è tante volte discusso, spesso anche un po' sproposito sull'agenda Draghi. Lo stesso Mario Draghi ha dichiarato più volte come quell'agenda in verità coincidesse con le iniziative assunte e le riforme varate dal suo governo. Ma dovessi dire io, dal mio punto di vista modestissimo, che cosa è stata l'agenda Draghi? Direi che l'agenda Draghi è stato Mario Draghi, è stata la possibilità di avere per un anno e mezzo la guida del nostro governo in un contesto particolarmente difficile, segnato dall'intreccio micidiale tra la coda della vecchia crisi, la pandemia e poi la guerra nel cuore del continente europeo, avere alla guida dell'Italia, del governo italiano, una delle figure più prestigiose, più autorevoli e con la maggiore credibilità sulla scena europea e internazionale. Si discute, faccio l'ultimo esempio, sulla prospettiva di un price cap per il gas, il tetto al prezzo del gas a livello europeo. Conosciamo anche le preoccupazioni e le perplessità della Germania su questo fronte, ma insomma non ci vuole uno scienziato della politica per capire che al tavolo della trattativa europea potersi sedere con la figura più autorevole e prestigiosa che possiamo mettere in campo in questo momento, come sarebbe accaduto nella pienezza dei poteri di quel governo fino al 20 di luglio, oppure sedersi con uno dei leader attualmente in campo nella destra italiana, beh, non è propriamente la stessa cosa. E ieri nel suo incontro a Berlino Enrico Letta ha ricevuto dai vertici della socialdemocrazia tedesca e del governo tedesco un monito di cui forse anche una parte significativa degli elettori moderati, dei sinceri liberali di questo paese, lasciamo stare per un istante sullo sfondo la sinistra, dovrebbero farsi carico. Le incognite di affidare le chiavi del condominio Italia a chi rischia davvero di far deragliare questo paese, e questo noi non possiamo permettercelo.
Certo, a proposito di energia, volevo ricordare, guardando alla prossima settimana, che il 30 di settembre è previsto un Consiglio europeo, un importantissimo Consiglio europeo, dove si parlerà proprio di energia, di gas, di price cap, come ricordava lei, Cooper. Lo senta, le riporto quelle che sono state poco fa le dichiarazioni di Giorgia Meloni, della leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista all'agenzia spagnola EFE. Alla domanda condivide la celebre frase di Gianfranco Fini che definì il fascismo un male assoluto, la risposta è stata: io ero dentro Alleanza Nazionale quando Fini ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata. Parlando del presente, invece, Giorgia Meloni ha auspicato che la vittoria del suo partito possa aprire la strada a qualcosa di simile in Spagna tra pochi mesi. Che ne pensa, Cuperlo?
Ma che penso? Che c'è sempre questa forma di esplicita reticenza, no? Cosa vuol dire non mi pare che allora non mi fossi dissociata? È come se ci fosse, se lo ricorda lei che è più giovane di me, il mitico Fonzi nella serie Happy Days, incapace, proprio inabile a dire mi scuso, ecco, è un po' la versione aggiornata, in termini molto più seri naturalmente, del Fonzi di allora. C'è un pezzo consistente, guardando gli ultimi sondaggi resi pubblici, della destra italiana che non ce la fa a dire che il fascismo, lasciamo stare il male assoluto, è stata la pagina più buia, più tragica della storia del Novecento italiano e tra le più buie e tragiche del Novecento europeo. È come se fossero ancora vittime, tra virgolette vittime, perché sono ben consapevoli, insomma, del riflesso per cui, insomma, c'è stato un fascismo tutto sommato buono, di opere pie, i treni in orario, le bonifiche delle paludi fino al 38, e poi un fascismo che ha compiuto un errore drammatico con le leggi razziali e l'alleanza con il nazismo. Ma non è così, il fascismo è stato un regime oppressivo che ha negato libertà, che ha represso ogni forma di dissenso, che ha incarcerato i suoi oppositori mandandoli a morte, da Matteotti a Gramsci a migliaia di altri italiani. È una pagina tragica e bisognerebbe che chi si candida a guidare questo paese, e dovendo guidarlo dovrà giurare sulla Costituzione della Repubblica, avesse la dignità, insomma, non meno il coraggio, la dignità di riconoscerlo. Quanto poi agli auguri al partito spagnolo, che ha, dove Giorgia Meloni si è presentata con un comizio veemente, diciamo, dove il vero volto della destra è emerso, beh, il fatto che non si voti contro le sanzioni del Parlamento europeo al regime ungherese, si facciano gli auguri alla destra post-franchista spagnola, ancora una volta, se due indizi fanno quasi una prova, beh, mi pare che di prove ne abbiamo parecchie.
Certo. Cuperlo, torniamo ai temi di questa campagna elettorale, il lavoro, la grande, importantissima questione lavoro, occupazione, naturalmente. Intanto mi dico una cosa, il Job Act va rivisto, va cancellato, va rimandato, va riproposto?
Lei lo chiede a chi all'epoca, nel 2015, sedeva in Parlamento e quella riforma non la votò.
Sì, ricordo
in
bene.
In dissenso con chi l'aveva proposta. Ho letto che ancora oggi Matteo Renzi rivendica la creazione di 1.200.000 posti di lavoro. Temo che non sia così e che i numeri citati in questo modo non aiutino a comprendere. È una riforma varata in un contesto del tutto diverso da quello di adesso, sono passati 7 anni. La Corte Costituzionale è già intervenuta chiedendo delle correzioni a quella riforma. Io ritenni allora un grave errore la soppressione dell'articolo 18, anche in ragione del simbolo che rappresentava dal punto di vista della tutela del mondo del lavoro. Penso che diciamo sia una pagina da archiviare. Noi abbiamo un programma molto, molto chiaro su questi punti, su questa materia. Chiediamo che si abbassino radicalmente le tasse sul lavoro in una misura molto marcata, lo chiedono anche gli industriali, gli imprenditori, ma soprattutto significa rendere più pesante la busta paga di milioni di lavoratori. Pensiamo che sia importante tradurre l'indicazione, la direttiva dell'Unione Europea in una legge sul salario minimo anche nel nostro paese, che sia altrettanto importante incentivare i contratti a tempo indeterminato sulla falsariga della riforma spagnola. Ci sono proposte che abbiamo avanzato, oggi Letta le rilancia nell'intervista al Sole 24 Ore sull'assunzione di giovani qualificati e preparati nella pubblica amministrazione. Abbiamo ottenuto che il 30% delle assunzioni previste nei piani del PNRR sia rivolta a giovani e donne. Quindi è un ventaglio di proposte che poi si allarga alle partite IVA, al lavoro autonomo, che serve anche a ricostruire un rapporto con quel mondo del lavoro che certamente ha vissuto alcune delle scelte del Partito Democratico degli anni passati come delle scelte sbagliate. Io con Andrea Giorgis, che è candidato nel collegio uninominale di Torino, giovedì sarò davanti ai cancelli, al cancello 2 di Mirafiori, e si va lì, come stiamo andando tanti nostri candidati e candidate nei luoghi di lavoro, anche a raccogliere le osservazioni critiche e anche la rabbia di un pezzo di quel mondo, ma siamo in campo con un programma che punta a recuperare esattamente la fiducia, prima ancora che il consenso, la fiducia con quei mondi con cui la fiducia si è interrotta. E l'impegno di questa campagna elettorale e lo stiamo perseguendo con estrema volontà.
Cuperlo, senta, ci avviamo al termine di questa intervista. Leggevo oggi una bella intervista che il segretario nazionale Letta ha rilasciato al Sole 24 Ore, dove a un certo punto spiega: l'unico modo per rialzarci come paese è recuperare il senso di comunità. Come si recupera il senso di comunità, Cuperlo?
Tenendo insieme le risposte ai bisogni materiali, e qualcuno l'abbiamo accennato, con uno sguardo sull'Europa e sul mondo. La sinistra in fondo ha sempre avuto questa vocazione, no? Non il pragmatismo fine a se stesso, ma un'idea di paese collocata in un'idea dell'Europa, e questa deve essere la nostra cifra e il tratto che dobbiamo dare negli ultimi giorni di questa campagna elettorale. Il senso di comunità si recupera anche spiegando che nella storia lunga di questo paese l'Italia ha vissuto meglio, l'Italia è cresciuta di più anche dal punto di vista dei suoi indicatori economici, l'Europa ha avuto l'Italia ha conosciuto una maggiore coesione sociale al suo interno, quando a guidare questo paese sono state delle classi dirigenti, delle elite che hanno operato per tenere unita l'Italia, evitando di contrapporre nord a sud, generazione a generazione, o la contrapposizione tra i generi, o tra le aree urbanizzate e le aree interne di questo paese. Traducendo questo, l'Italia è cresciuta di più e meglio con Giolitti, con il primo centro-sinistra storico degli anni 60, con l'Ulivo di Romano Prodi, con il centro-sinistra. Questo paese è cresciuto meno ed è cresciuto peggio, anche sotto il profilo economico, della coesione sociale, quando a guidarlo sono state classi dirigenti che hanno lavorato per la frattura, la contrapposizione del paese. È cresciuto meno con Crispi, col fascismo, con la destra di Berlusconi, con il leghismo. Ecco, noi ricostruire la coesione, il senso di umanità di un paese passa anche attraverso questa assunzione di responsabilità, tenere unita l'Italia, perché l'Italia è una.
Lo ricordo, era il presidente della Fondazione PD e candidato al pluriennale della Camera Collegio Lombardia 1, Gianni Cuperlo. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto Cuperlo.
Grazie a voi, arrivederci, ciao.